Allora, sentite? Dicono che devo urlare. Allora, l'argomento trattato finora sicuramente ha suscitato, credo, interesse e ha posto sicuramente in noi che abbiamo sviluppato innumerevoli dubbi su quei siti, nella ricerca bibliografica, anche nel decidere come proporlo, ci ha portato a dividerlo appunto in due parti. Io vi parlerò della decisionalità che non è soltanto professionale ma anche deontologica nelle scelte per quanto riguarda la prevenzione dello sviluppo e contenimento delle infezioni ospedaliere. Perché parliamo di questo? Perché le infezioni ospedaliere sono sicuramente un fenomeno multifattoriale che può essere determinato da innumerevoli cause e concause. E sicuramente la risultante di prestazioni assistenziali che ci riguardano molto da vicino. Va bene. Infatti, nella programmazione della prevenzione e riduzione delle infezioni ospedaliere si pone l'accento sugli interventi tecnici assistenziali, quindi sul nostro operato di tutti i giorni. Perché questo? Perché essi possono e sono controllabili e quindi anche modificabili. La quota di prevenibilità quindi esiste, va considerata e in buona parte si può fare con delle cose minime. Stamattina se ne è parlato a IOSA su quelle che possono essere le buone abitudini assistenziali, sul lavaggio delle mani che è in primis una cosa semplicissima che facciamo, che dovremmo fare, che forse non consideriamo come fattore di rischio o comunque possibile contaminazione in manovre assistenziali dirette sul paziente. Rispetto della sepsi, ne parliamo, la impariamo a scuola, lo dovremmo fare in qualunque manovra, in qualunque cosa, eppure è un discorso ancora aperto, come anche la disinfezione e sterilizzazione. Quindi vediamo che sono delle piccole buone abitudini che potrebbero sicuramente evitare lo svilupparsi di batteremia o di batteriuria. Siamo partiti da un discorso che sicuramente era quello più diretto a noi, catabolismo vescicale. Beh, io la prima domanda che mi voglio porre, che vi pongo e da cui sono partita da questo, è questa. Ma è possibile che in area critica, ma dovunque ci sia un paziente o abbiamo la possibilità, vi cateterizziamo? Quante terapie intensive conoscete che si fa una decisionalità un pochettino più attenta per quanto riguarda chi cateterizzare e perché cateterizzare? Appena che arriva il paziente, cateterismo. Se siamo responsabili, e chi fa? Quindi noi. Io ho voluto allargare un attimo la responsabilità. No. È il nostro, sicuramente è il nostro, ma è anche di chi si programma le cose male, non le programma, perché stamattina Longardi poneva l'accento su quello che erano i vertici decisionali, organizzativi e manageriali, che hanno sicuramente una loro responsabilità in questo. Decidere insieme, valutare e poi sicuramente anche portare dei cambiamenti nella pratica assistenziale di tutti i giorni. Perché sicuramente parlare di buona assistenza, che è secondo me il vertice della piramide, deve essere basato su fondamenta che sono legate alla decisionalità, a interventi e tecniche di documentata efficacia e interventi organizzativi e gestionali che sono imprescindibili. Quindi la responsabilità a questo punto si amplia, semplifica, sicuramente si amplia. Questo perché? Perché abbiamo una responsabilità di garantire al paziente di fare le cose giuste, di farle bene, ma forse sicuramente sarebbe meglio fare bene le cose giuste. Responsabilità che ci viene già dall'approvazione del mansionario. Se noi pensassimo un attimo a cos'era prima la mansione, l'eteronomia era menzione, oggi con la parola di autonomia che ieri analizza marcava, rimarcava molto fortemente la nostra Presidente nazionale, è legata senza dubbio alla responsabilità. Responsabilità di che cosa? Di prestazioni infermieristiche, che non possono essere prese a cuor leggero. Io credo che la prestazione infermieristica deve comunque puntare l'accento sulla competenza, responsabilità e autonomia, ma non a caso ho messo per ultima autonomia, anche se ho iniziato parlando di autonomia professionale. Perché? Perché non si può essere non competenti e poi autonomi. L'autonomia è una grande responsabilità. Io decido di fare perché sono competente e so che cosa sto scegliendo di fare. Lo baso sull'evidenza scientifica, sull'appropriatezza, lo baso su conoscenze validate, lo baso sicuramente molte volte sull'esperienza che mi ha dato dei buoni risultati, perché il fine ultimo è sempre il paziente. Quindi non dobbiamo mai perdere di vista quelli che sono gli esiti sul paziente. Assistere è un universo molto ampio, non è soltanto, come finora ho detto, professionale, ma anche e sicuramente deontologico, oggi ancora più di più. Ho cercato sul vocabolario con la Tonia qualche tempo fa chi era l'infermiere. Nel 79 sul dizionario veniva definito una persona che si mette a disposizione del paziente, che assiste. Ancora oggi è così. Il nostro codice deontologico mette a servizio. Prendersi cura, prendersi carico delle esigenze, dei bisogni del paziente. A questo punto però vorrei un attimo fermarmi su questa idea e fare una riflessione. Ma noi infermieri che abbiamo un carico in paziente, appena ci arriva in area critica, per esempio come anche un altro reparto, o al pronto soccorso, la prima cosa che facciamo è posizioniamo un catetere vescicale. Potremmo farlo dopo, potremmo farlo in modo con la massima semplicità e serietà, eppure scegliamo di farlo in quel momento. Noi molte volte non poniamo l'accento sulla scelta del presidio, cadetere con circuito chiuso o circuito aperto, eppure potremmo intervenire in tal senso, essere molto più critici, attenti. Noi decidiamo quando cambiare il catetere, anche di non cambiarlo. E me ne dovete dare atto, rimangono in sito per giorni, giorni e giorni e non ci si preoccupa se quel paziente deve essere sostituito oppure no. Se ha un'ostruzione sicuramente si provvede, come si diceva prima, a fare irrigazioni, a cercare di sbloccarlo, eppure si potrebbe sostituire. L'evidenza scientifica si dice che davanti a un'ostruzione sicuramente è meglio sostituire il catetere, anziché fare una irrigazione vescicale, a meno che non ci sia una magra matura, qui il discorso cambia, siamo in un altro ambito, ma lì si viene messo a permanenza un controllo di tipo diverso. Eppure noi ci prendiamo anche, come dire, nel dire non nuocere al paziente, noi abbiamo preso un impegno col paziente di non nuocergli. Eppure quando scegliamo di adoperarci in una pratica assistenziale che comunque crea un fastidio. Io sto pensando per un attimo alle questioni di gente dove semmai il paziente ha un'autonomia che potrebbe essere conservata, dove potrebbe sicuramente adoperarsi, come diceva la Oren, a coltivare quel residuo che potrebbe significare sicuramente una migliore visione della qualità, ovviamente, diciamo. Invece noi ci sostituiamo decisionalmente e facciamo quello che pensiamo che è giusto fare. Oppure un'altra domanda che mi viene adesso, l'utilizzo per esempio dei farmaci. Nella prevenzione delle infezioni ospedaliere, noi quante volte ci siamo posti, per esempio, chiedo poi dopo anche l'intervento della farmacista qui presente perché mi farebbe piacere il suo intervento, quando noi diluiamo i farmaci, i tempi di azione, i tempi di somministrazione, l'importanza di farlo in un determinato periodo, lasso di tempo, perché altrimenti potremmo essere concausa oppure determinante in quel momento una non efficacia del farmaco antibiotico che andiamo a somministrare. E quindi mi viene da chiedere, ma siamo oppure no pretestuosi? Cioè, cerchiamo di giustificare molte volte le nostre cattive abitudini assistenziali, giustificandoci e forse non ponendoci in modo critico verso il nostro operato. Quindi credo che è indissolubile come binomio parlare di autonomia ma anche di competenza per tutto quello che abbiamo detto e che forse mi auguro che possiamo anche parlarne. competenza che deve essere comunque determinata da fattori catalizzatori, quali l'intelligenza, l'abilità tecnica, che è importante, ma non può essere avuto da esperienza, conoscenza, intuito e percezione, che è di ognuno di noi che va sempre sviluppato, capacità relazionale, cercare di capire, di prevenire, di adoperarsi per far sì che il paziente abbia una migliore assistenza, quella che è un suo diritto. E poi ho messo per ultimo due fattori, che non possono essere sicuramente non considerati, specialmente quando si parla di motivazione, e questo è personale, ma chi sceglie questa professione non si può assolutamente esimere da essere motivato, deve cambiare lavoro, altra professione, o contesto lavorativo. E questo problema che è venuto fuori in mattinata, è venuto fuori anche ieri e credo che verrà fuori anche dopo, per quanto riguarda le scelte che non sono soltanto quelle infermieristiche, ma sono gestionali e organizzative. E lì sicuramente si lavora male, perché quando abbiamo un contesto lavorativo che non è propositivo, che è discrezionale, che non ha capacità di ottimizzare le risorse, di valutare quello che è essenziale come necessario, ma solo quello che è essenziale in termini molto limitati, allora il discorso diventa un po' più complesso. Efficacia sicuramente, ovvio, parlare di efficacia è importante. Prima abbiamo detto che nella valutazione degli interventi assistenziali bisogna tener conto di quello che sono le risultanze sul paziente. Quindi per efficacia si intende la capacità di intervenire in esame e di migliorare quindi gli esiti di condizione che abbiamo considerato quindi sul paziente. La parola appropriatezza. Prima Tonia me l'ha richiamata più volte, fare ciò che è appropriato, ma se io so cosa è appropriato per il paziente, ho anche la responsabilità decisionale di intervenire. E quante volte ci poniamo in modo duro davanti a decisioni che sono non nostre, ma vengono semmai da direttive? La scelta dei presidi, ad esempio, una delle cose più semplici, ma quante volte noi interveniamo all'interno di quelle che sono le scelte decisionali per dire no, questo è meglio di quello o di quell'altro perché mi interessa la ditta o l'altra ditta. A me interessa quello che è bene per il paziente, quello che credo giusto dall'esperienza diretta nell'assistere, poter dare un contributo positivo per il miglioramento, per l'utilizzo ottimale di una risorsa che abbia un'efficacia di risultato sul paziente. Quindi parlare anche di adozione di protocolli, lavorare in modo con metodologia, sistematico, rispettare le procedure, ne abbiamo parlato fino all'esaurimento, gestire il processo assistenziale è un nostro diritto e dovere, ma anche quello di valutare in itinere e anche verifica finale per poter vedere cosa, in che cosa si è sbagliato, in che cosa poter cambiare. Perché l'infermiere non è una persona che fa soltanto assistenza e si ferma a quello. Egli è colui il quale attiva le risorse che gli consentono di trovare le risposte assistenziali. E questo ce lo dice il nostro codice deontologico. E sicuramente non lo può fare da solo. Lo deve fare in sinergia. Lo deve fare in sinergia per promuovere la qualità dell'assistenza e in questo caso anche per prevenire le infezioni ospedaliere. Sinergia multidisciplinare fatta con altre figure professionali, con altri settori, che possono essere quello amministrativo, come può essere la farmacia, come può essere la microbiologia, il settore diagnostico, terapeutico. Questo perché? Perché sicuramente dobbiamo fermarci ogni tanto a riflettere. C'è questa frase di Hegel, che a scuola era anche un po' antipatico, però questa frase mi è piaciuta molto e la volevo riproporre per quanto riguardava la riflessione. Mi auguro che andiamo via di qua con qualche certezza in più. Portare a casa a volte delle certezze è importante, dire ho fatto fino da questo ma non l'ho fatto, forse si dovrebbe fare in quest'altro modo, probabilmente da domani cambio, proverò. Oppure andarsene qui, da qui, con qualche dubbio in più e forse con qualche caratterismo in meno. Grazie.